Il terzo anello, ad alta voce. Manuela Mandracchia legge Resurrezione di Lev Tolstoi, traduzione di Emanuela Guercetti.
Tornato dalla chiesa, Nekhludov ruppe il digiuno con le zie e per rinfrancarsi, secondo un'abitudine presa al reggimento, bevve della vodka e del vino, se ne andò in camera sua e si addormentò subito, vestito. Lo svegliarono dei colpi alla porta. Dal modo di bussare riconobbe che era lei. Si alzò, stropicciandosi gli occhi e stiracchiandosi. «Katiuscia, sei tu? Entra!» disse alzandosi. Lei socchiuse la porta. «È pronto in tavola!» disse. Indossava lo stesso abito bianco, ma senza il fiocco nei capelli. Guardandolo negli occhi, si illuminò come se gli avesse annunciato qualcosa di straordinariamente gioioso. «Adesso vengo!» rispose afferrando il pettine per avviarsi i capelli. Lei rimase un attimo di troppo. Egli lo notò e, gettato il pettine, si mosse verso di lei. Ma Katiuscia immediatamente si volse in fretta e andò via con i suoi passi sempre leggeri e svelti sulla passatoia del corridoio. «Che scemo!» si disse Nekhludov. «Perché non l'ho trattenuta?» E la raggiunse di corsa nel corridoio. Cosa volesse da lei neppure lo sapeva. Ma gli sembrava che, quando era entrata nella sua stanza, avrebbe dovuto fare qualcosa che tutti fanno in quelle circostanze, e non l'aveva fatto. «Katiuscia, aspetta!» disse. Lei si voltò. «Che c'è?» disse rallentando. «Niente, solo...» E facendo uno sforzo su se stesso, e ricordando come agiscono in questi casi tutti gli uomini nella sua situazione, abbracciò Katiuscia per la vita. Lei si fermò e lo guardò negli occhi. «No, Dmitri Ivanovich, non si deve!» disse arrossendo fino alle lacrime. E con la sua mano forte e ruvida allontanò il braccio che la cingeva. Nekhludov la lasciò, e per un attimo non solo sentì un senso di disagio e vergogna, ma anche schifo di sé. Avrebbe dovuto credere a se stesso, ma non capì che quel disagio e quella vergogna erano i sentimenti migliori della sua anima che cercavano di esprimersi, e al contrario gli parve che fosse la sua stupidità a parlare e che occorresse fare come fanno tutti. La raggiunse ancora una volta, di nuovo l'abbracciò e baciò sul collo. Questo bacio era ormai completamente diverso dai primi due. Uno inconsapevole dietro il cespuglio di Lillà, e l'altro quella mattina in chiesa. Questo era spaventoso, e lei lo sentì. «Ma che cosa sta facendo?» gridò con una voce tale, come se egli avesse irrimediabilmente rotto qualcosa di infinitamente prezioso, e fuggì via di corsa. Egli entrò in sala da pranzo. Le zie eleganti, il dottore e la vicina stavano in piedi vicino agli antipasti. Tutto era così consueto, ma nell'anima di Nekhludov c'era la tempesta. Non capiva nulla di quello che gli dicevano. Rispondeva a sproposito e pensava solo a Katiuscia, ricordando la sensazione di quell'ultimo bacio, quando l'aveva raggiunta in corridoio. Non poteva pensare a nient'altro. Quando lei entrava nella stanza, pur senza guardarla, sentiva con tutto il suo essere la sua presenza e doveva fare uno sforzo su se stesso per non rivolgerle lo sguardo. Dopo il pranzo si ritirò subito in camera sua e lì camminò a lungo, in preda a una forte agitazione, tendendo l'orecchio ai suoni nella casa e aspettando i suoi passi. Così l'uomo animale che dimorava in lui non solo aveva rialzato il capo, ma si era schiacciato sotto i piedi l'uomo spirituale che era stato durante il suo primo soggiorno e quella mattina stessa in chiesa. E quello spaventoso uomo animale, adesso, dominava incontrastato nella sua anima. Pur continuando a tendere agguati a Katiuscia, quel giorno non riuscì a incontrarla da solo a solo, neppure una volta. Probabilmente lo sfuggiva, ma verso sera le accadde di dover andare nella stanza accanto a quella occupata da lui. Il dottore si fermava per la notte e Katiuscia doveva preparare il letto all'ospite. Udendo i suoi passi, Nekhludov, camminando senza far rumore e trattenendo il respiro, quasi si preparasse a un delitto, entrò dietro di lei. Con le mani infilate in una federa pulita e tenendo il cuscino per gli angoli, si voltò verso di lui e sorrise. Ma non era il sorriso allegro e gioioso di prima. Era spaventato, pietoso. Quel sorriso sembrò dirgli che ciò che faceva era male. Egli si fermò per un attimo. A quel punto la lotta era ancora possibile. Benché debolmente, si faceva ancora sentire la voce del vero amore per lei, che gli parlava di lei, dei suoi sentimenti, della sua vita. Ma l'altra voce diceva: «Bada, ti lascerai sfuggire il tuo piacere, la tua felicità». e questa seconda voce soffocava la prima. Le si avvicinò risolutamente e uno spaventoso, irrefrenabile impulso bestiale si impossessò di lui. Senza lasciarsela sfuggire dalle braccia, Nekhludov la fece sedere sul letto e, sentendo che bisognava fare ancora qualcosa, si sedette accanto a lei. «Dmitri Ivanovich, mio caro, per favore, mi lasci», diceva lei con voce lamentosa. «Sta arrivando Matriona Pavlovna», gridò, divincolandosi, e davvero qualcuno veniva verso la porta. «Allora vengo da te stanotte», disse Nekhludov. «Sei sola, vero?» «Che dice?» «Mai e poi mai, non si deve», diceva lei. Solo con le labbra, ma tutto il suo essere sconvolto e turbato diceva altro. Chi si avvicinava alla porta era davvero Matriona Pavlovna. Entrò nella stanza con una coperta in mano e, rivolta un'occhiata di rimprovero a Nekhludov, redarguì aspramente Katiusha perché aveva preso la coperta sbagliata. Nekhludov uscì in silenzio. Non si vergognava neppure. Aveva visto dall'espressione del viso di Matriona Pavlovna che lo biasimava, e aveva ragione di biasimarlo. Sapeva che quanto faceva era male, ma l'impulso bestiale, sprigionatosi dal suo antico sentimento di amore buono per Katiusha, si era impossessato di lui e regnava incontrastato, senza riconoscere null'altro. Ora sapeva cosa bisognava fare per soddisfare quell'impulso, e cercava solo il mezzo. Per tutta la sera fu un'anima in pena. Ora andava dalle zie, ora le lasciava per tornare in camera sua o sul terrazzino, e pensava un'unica cosa, come vederla da sola. Ma lei lo sfuggiva, e Matriona Pavlovna cercava di non perderla d'occhio. Così passò tutta la sera e giunse la notte. Il dottore andò a dormire, le zie si coricarono, e Nekhludov sapeva che Matriona Pavlovna adesso era nella camera da letto delle zie, e Katiusha in quella della servitù, sola. Uscì di nuovo sul terrazzino. La notte era buia, umida, tiepida. E la nebbia bianca che in primavera scaccia l'ultima neve, o si diffonde dall'ultima neve che si scioglie, riempiva tutta l'aria. Dal fiume, che era a 100 passi sotto la scarpata dinanzi alla casa, provenivano strani rumori. Era il ghiaccio che si rompeva. Nekhludov scese dal terrazzino e, scavalcando le pozzanghere sulla neve ghiacciata, si avvicinò alla finestra della stanza della servitù. Il cuore gli batteva così forte nel petto che lo sentiva. Il respiro ora si fermava, ora irrompeva in un sospiro pesante. Nella stanza della servitù era accesa una piccola lampada. Katiusha sedeva sola al tavolo, soprappensiero, e guardava nel vuoto. Nekhludov la osservò a lungo, senza muoversi. Voleva sapere cosa avrebbe fatto, credendo che nessuno la vedesse. Per un paio di minuti lei restò immobile. Poi alzò gli occhi, sorrise, scosse il capo quasi per rimproverarsi, e, cambiata posizione, posò di scatto le mani sul tavolo e fissò gli occhi nel vuoto. Egli stava fermo e la guardava, e involontariamente ascoltava insieme il battito del proprio cuore e gli strani rumori che giungevano dal fiume. Là, sul fiume, nella nebbia, si svolgeva un instancabile lento lavorio, e ora qualcosa ansimava, ora scricchiolava, ora si sgranava, ora sottili lastre di ghiaccio tintinnavano come vetro. Egli stava fermo, guardando il volto pensoso di Katiusha, tormentato da un lavorio interiore, e ne provava pena. Ma cosa strana! Questa pena non faceva che intensificare la sua concupiscenza per lei. La concupiscenza lo possedeva tutto. Bussò alla finestra. Lei, come per una scossa elettrica, sussultò in tutto il corpo, e il terrore si riflesse sul suo viso. Poi scattò in piedi, andò alla finestra e accostò il viso al vetro. L'espressione di terrore non abbandonò il suo volto neppure quando, fattasi schermo agli occhi con le mani, lo riconobbe. Il suo volto era insolitamente serio. Non l'aveva mai visto così. Sorrise solo quando sorrise lui. Sorrise come per sottomettergli. Ma nella sua anima non c'era sorriso, c'era paura. Le fece un segno con la mano, chiamandola in cortile. Ma lei scosse il capo. No, non sarebbe uscita, e rimase ferma alla finestra. Egli avvicinò ancora una volta il viso al vetro e voleva gridarle di uscire, ma in quel momento lei si voltò verso la porta. Qualcuno doveva averla chiamata. Nekhludov si scostò dalla finestra. La nebbia era così fitta che alla distanza di 5 passi dalla casa già non si vedevano più le finestre, ma solo una massa nereggiante, in cui brillava la luce rossa della lampada, che pareva enorme. Sul fiume continuava quello strano ansimare, frusciare, scricchiolare e tinnire del ghiaccio. Nella nebbia del cortile un gallo cantò, altri risposero lì vicino, e in lontananza dal villaggio si udirono dei chicchiricchi che si interrompevano e si fondevano in un unico grido. Tutto intorno, tranne il fiume, era completamente silenzioso. Era già il secondo canto del gallo. Dopo essere passato e ripassato un paio di volte dietro l'angolo della casa, mettendo ripetutamente il piede nelle pozzanghere, Nekhludaf tornò alla finestra della stanza della servitù. La lampada era ancora accesa e Katiuscia sedeva di nuovo sola al tavolo, come indecisa. Non appena egli si avvicinò alla finestra, gli lanciò un'occhiata. Bussò. E senza guardare chi bussasse, lei subito corse fuori dalla stanza ed egli sentì schiudersi e poi cigolare la porta esterna. L'aspettava già vicino all'andito e subito l'abbracciò in silenzio. Lei gli si strinse contro, sollevò il viso e con le labbra incontrò il suo bacio. Stettero dietro l'angolo dell'ingresso in un luogo asciutto, senza neve, ed egli era pieno di un tormentoso desiderio insoddisfatto. Improvvisamente di nuovo schioccò e cigolò allo stesso modo la porta esterna e si udì la voce adirata di Matriona Pavlovna. «Katiuscia!» Si strappò da lui e tornò nella sua stanza. Egli udì scattare il gancio. Dopodiché tutto tacque. L'occhio rosso alla finestra scomparve. Restò solo la nebbia e il movimento sul fiume. Nekhludov andò alla finestra. Non si vedeva nessuno. Bussò. Nessuno gli rispose. Tornò in casa dall'ingresso principale, ma non si addormentò. Si tolse gli stivali e a piedi nudi percorse il corridoio verso la sua porta, accanto alla stanza di Matriona Pavlovna. Prima sentì russare tranquillamente Matriona Pavlovna. E già voleva entrare, quando essa a un tratto si mise a tossire e a rivoltarsi nel letto cigolante. Si mobilizzò e aspettò così per qualche minuto. Quando tutto tacque di nuovo e si udì solo un tranquillo russare, cercando di posare i piedi su tavole che non scricchiolassero, proseguì fino alla porta di lei. Non si sentiva nulla. Evidentemente lei non dormiva, perché non si udiva il suo respiro. Ma non appena egli sussurrò «Katiuscia!», balzò in piedi, andò alla porta e, adirata, così gli parve, cercò di persuaderlo ad andarsene. «Ma che modi sono? È mai possibile? Le zie sentiranno!» dicevano le sue labbra. Ma tutto il suo essere diceva «Sono tutta tua!» E Nekhludaf capiva solo questo. «Su, apri un momento, ti supplico!» diceva parole senza senso. Lei tacque, poi gli sentì il fruscio della mano che cercava il gancio. Il gancio scattò ed egli penetrò dalla porta aperta. L'afferrò, vestita com'era nella ruvida camicia di tela grezza senza maniche, la sollevò e la portò via. «Ah, che cosa fa?» mormorava lei. Ma egli non badava alle sue parole mentre la portava in camera sua. «Ah, non si deve, mi lasci!» diceva. Ma intanto si stringeva a lui. Quando, tremante e silenziosa, senza nulla rispondere alle sue parole, se ne fu andata, egli uscì sul terrazzino e si fermò, cercando di comprendere il significato di quanto era accaduto. Fuori era più chiaro. Giù sul fiume lo scricchiolio, il tintinnio e l'ansimare si erano ancora intensificati, e ai suoni di prima si era aggiunto un gorgoglio. La nebbia cominciava a posarsi e oltre il muro di nebbia era emersa la luna calante, illuminando foscamente qualcosa di nero e di spaventoso. «Cos'è dunque? Una grande felicità o una grande disgrazia quella che mi è capitata?» si domandava. «È sempre così, fanno tutti così», si disse, e andò a dormire. Il giorno dopo, il brillante, allegro Schembach raggiunse Nekhludaf dalle zie e le affascinò completamente con la sua eleganza, gentilezza, allegria, generosità e col suo affetto per Dimitri. La sua generosità, pur piacendo molto alle zie, le lasciò tuttavia un po' perplesse, tanto era esagerata. A dei mendicanti ciechi sopraggiunti diede un rublo, distribuì 15 rubli in mancia alla servitù, e quando Shushenka, il cagnolino maltese di Sofia Ivanovna, si scorticò a sangue una zampa in sua presenza, egli, offertosi di fasciarla, senza pensarci un attimo, strappò il suo fazzoletto di batista, finemente orlato. Sofia Ivanovna sapeva che fazzoletti del genere costavano non meno di 15 rubli la dozzina, e ne fece delle benne per Shushenka. Le zie non avevano mai visto persone così, e ignoravano che quello Schembock aveva 200.000 rubli di debiti, che non sarebbe mai riuscito a pagare, e lo sapeva, per cui 25 rubli in più o in meno non facevano alcuna differenza. Schembock si fermò soltanto un giorno, e la notte seguente partì insieme a Nekhludaf. Non potevano più restare, perché scadeva ormai l'ultimo termine per presentarsi al reggimento. Nell'anima di Nekhludaf, in quell'ultimo giorno passato dalle zie, mentre era ancora fresco il ricordo della notte, si sollevarono e lottarono due sentimenti. Da una parte, brucianti, per i ricordi sensuali dell'amore fisico, che pure gli aveva dato molto meno di quanto promettesse, e un certo orgoglio per avere raggiunto il suo scopo. Dall'altra, la coscienza che quanto aveva fatto era molto male, e che questo male andava riparato, e riparato non per lei, ma per se stesso. Nello stato di follia egoistica in cui si trovava, Nekhludov pensava soltanto a sé. Si chiedeva se l'avrebbero condannato, e fino a che punto, nel caso fossero venuti a sapere come aveva agito con lei, e non a quello che lei provava e a cosa sarebbe stato di lei. Pensava a Shembok, che forse indovinava i suoi rapporti con Katyusha, e ciò lusingava il suo amor proprio. «Ecco perché tutto a un tratto vuoi così bene le ziette», gli disse Shembok dopo aver visto Katyusha, «da passare una settimana intera da loro. Anch'io al tuo posto non me ne sarei andato, è un incanto». Pensava anche che, benché fosse un peccato andarsene ora, senza avere pienamente goduto l'amore con lei, la necessità della partenza aveva il vantaggio di rompere subito dei rapporti che sarebbe stato difficile mantenere. Pensava poi che bisognava darle del denaro, non per lei, non perché di quel denaro poteva aver bisogno, ma perché così si fa sempre, e l'avrebbero ritenuto un disonesto se, avendo abusato di lei, non l'avesse poi pagata. E così le diede quel denaro, quanto riteneva consono alla propria e alla sua condizione. Il giorno della partenza, dopo pranzo, l'aspettò nell'andito. Lei avvampò nel vederlo e voleva passare oltre, indicando con gli occhi la porta aperta della stanza della servitù. Ma egli la trattenne. «Volevo salutare», disse, sgualcendo nella mano una busta con un biglietto da 100 rubli. «Ecco, io...» Lei indovinò. Si accigliò, scosse il capo e gli allontanò la mano. «No, prendi», mormorò. E le infilò la busta in seno. Poi, quasi si fosse scottato, con una smorfia e un gemito, corse in camera sua. E a lungo poi camminò su e giù per la stanza, e si contorse, e saltò perfino, e gemette forte, come per un dolore fisico, ricordando quella scena. «Ma che dovevo fare? È sempre così. Così ha fatto Shembok con la governante di cui raccontava, così ha fatto lo zio Grisha, così ha fatto mio padre quando viveva in campagna, e gli è nato da una contadina quel figlio illegittimo, Mitenka, che vive tuttora. E se tutti fanno così, significa che così bisogna fare». In questo modo cercava di consolarsi, ma non ci riusciva. Quel ricordo gli bruciava la coscienza. In fondo, proprio in fondo all'anima, sapeva di aver agito così male, in maniera così ignobile e crudele, che con la coscienza di quell'azione non poteva non solo giudicare chi che sia, ma neppure guardare negli occhi la gente, e tantomeno considerarsi il giovanotto meraviglioso, nobile e magnanimo che credeva di essere, mentre doveva considerarsi tale per continuare a vivere arditamente e allegramente. Dunque c'era solo un mezzo, non pensarci. E così fece. La vita in cui entrava, i posti nuovi, i compagni, la guerra, lo aiutarono. E quanto più viveva, tanto più dimenticava. E alla fine si dimenticò davvero del tutto. Solo una volta, quando dopo la guerra passò a trovare le zie con la speranza di rivederla, e seppe che Katyusha ormai non c'era più, che poco dopo la sua visita se n'era andata per partorire e che, secondo quanto avevano detto le zie, si era completamente guastata, gli si strinse il cuore. Dalle date il bambino che aveva dato alla luce poteva essere suo figlio, ma poteva anche non esserlo. Le zie dicevano che si era guastata e che era corrotta di natura, proprio come la madre. E questo giudizio delle zie gli fece piacere, perché in qualche modo lo giustificava. In un primo tempo voleva comunque cercare lei e il bambino, ma poi, proprio perché in fondo all'anima il pensiero gli causava troppo dolore e vergogna, non fece gli sforzi necessari a rintracciarli e ancor più dimenticò il suo peccato e smise di pensarci. Ma ecco che ora quel caso sorprendente gli ricordava tutto ed esigeva che riconoscesse la spietatezza, la crudeltà e l'infamia che gli avevano permesso di vivere tranquillamente per quei 10 anni con un tale peccato sulla coscienza. Ma era ancora lontano da quel riconoscimento. E adesso pensava solo all'eventualità che tutto si risapesse, e che lei o il suo difensore raccontassero tutto, e lo svergognassero pubblicamente. In tale stato d'animo si trovava Nekhludov, tornato dall'aula del processo nella stanza dei giurati. Sedeva vicino alla finestra, ascoltando i discorsi che si facevano intorno a lui, e fumava senza interruzione. L'allegro mercante evidentemente approvava di tutto cuore gli svaghi del collega Smelkov. «Beh, amico, faceva il bisboccio alla grande, alla siberiana, e non era neanche di gusti malvagi, visto che figliola si è scelto». Il capo della giuria stava esponendo certe considerazioni, per cui tutto sarebbe dipeso dalla perizia. Piotr Gerasimovich scherzava con il commesso ebreo e scoppiarono a ridere. Nekhludov rispondeva a monosillabi, alle domande che gli rivolgevano e desiderava una cosa sola: essere lasciato in pace.
Manuela Mandracchia ha letto Resurrezione di Lev Tolstoi, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.